Nell'antica Grecia, nell'antica Roma, nella storia antica di tanti popoli del mondo, le guerre si combattevano non solo con armi materiali, con spade, pugnali, lance, balestre, arieti, torri, vale a dire non solo con un genere di armi che si è soliti definire come armi convenzionali, no? Ma anche con armi non convenzionali, tra cui possono ricordarsi tanto armi materiali come le armi incendiarie, per esempio la pece o lo zolfo, come armi biologiche primitive, il fumo tossico, diverse forme di fumo tossico, armi chimiche molto primordiali come la calce viva, tutte volte a creare effetti devastanti e superiori a quelle delle armi convenzionali. Ma tra le armi non convenzionali si ricorda non solo, appunto, armi materiali del tipo di quelle che ho, diciamo, elencato fin qui, ma quanto anche armi immateriali, tra cui l'invocazione di determinate divinità, gli aruspici che esaminavano le viscere degli animali per cercare di interpretare la volontà degli dei, i sacerdoti, gli stregoni. Si potrebbe pensare che nelle guerre moderne, nelle stesse guerre del terzo millennio, questo secondo tipo di armi immateriali, per l'appunto, cioè la magia, è vero, la magia, non. Quindi che questo secondo tipo di armi immateriali non convenzionali non sia esistito nelle guerre moderne o nelle stesse guerre del terzo millennio. Non sia esistito o non esista più, e che le guerre ormai vengano combattute senza tradizionali e anacronistiche ritualità esoteriche. Ecco, l'esoterismo ha a che fare con l'occulto, è vero? Con l'occulto, con le forze occulte della natura, dell'universo, della vita, bensì esclusivamente con micidiali e sofisticate armi letali, i missili, carri armati potentissimi, insomma, armi letali mille volte più potenti e distruttive di quelle di alcuni secoli or sono. Ma invero, per quanto sembri stupefacente, la realtà è diversa da quella che si presume possa o debba essere. Perché se si fa il caso, ad esempio, della guerra in corso in Ucraina, esistono documentazioni video e fotografiche più che attendibili, da cui risulta che allo scoppio del conflitto, nel quartier generale dell'esercito ucraino a Kiev erano in grande evidenza alcuni simboli tracciati con il sangue e di probabile derivazione stregonesca, ovvero basati sulla negromanzia, cioè la magia nera, una pratica magica con cui si evocavano i morti, ma anche, a partire dal Medioevo, il demonio, Satana. Inoltre, risulta da alcuni altri documenti che i soldati ucraini, o almeno gran parte di essi, impegnati in prima linea, ricorrono a sostanze psicotrope molto potenti, cioè droghe, sostanze oppiacee, è in grado di produrre una specie di stordimento mistico nel sistema nervoso dei soldati stessi, che uno stordimento mistico, una specie di alienazione mistica che dovrebbe proiettarli oltre il mondo reale per metterli in contatto con spiriti ultraterreni onde godere della loro speciale protezione. E va aggiunto che tanto i militari cioè uomini e donne in armi, quanto normali cittadini e cittadine, ricorrono anche a rituali occulti con cui si cerca di evocare forze sovrannaturali che possano affiancare l'esercito ucraino e condurlo alla vittoria. Ma non è tutto qui, perché in realtà nel quadro della guerra in corso, ma non solo in essa, tanto in Russia quanto probabilmente in modo ancora più accentuato in Ucraina, molto diffuso il credo satanico, cioè la credenza secondo cui quanto più violente sono le tensioni, i contrasti in atto in un determinato contesto umano e storico, tanto maggiore sia la presenza e l'attività delle forze sataniche. L'enorme spargimento di sangue, secondo questa credulità popolare, attrarrebbe in particolare le forze vampiriche, sempre pronte a nutrirsi dell'energia vitale delle vittime e a cedere qualcosa di tale energia a coloro che appunto le invocano o le richiamano. Anche certi cruenti sacrifici umani, come tanti di quelli che sono stati compiuti nella guerra in corso, gli stessi numerosissimi stupri nel quadro del conflitto bellico principalmente, ma in qualche misura anche in diversi ambiti della vita civile ucraina, e altre terribili ritualità sembrano finalizzati ad evocare la presenza di forze oscure, ma ritenute concrete, con la speranza che esse partecipino, queste forze partecipino al conflitto e assicurino la vittoria a chi creda in esse. In Ucraina, a partire dal 2014, esiste addirittura una chiesa di Satana, una comunità religiosa che si affida non già a Dio, ma a Satana, per superare contrarietà particolarmente gravi della vita. Questo si ritiene. Secondo il suo fondatore, un certo Sergei Neboga o Neboga, questa chiesa, questa comunità religiosa, costituisce un'associazione, cito testualmente, costituisce un'associazione degli stregoni e delle streghe che praticano l'idolatria del diavolo. Ma questo Neboga non è solo il padre fondatore, l'ispiratore, diciamo così, ideologico e pseudo-religioso di questa chiesa settaria, in quanto egli si dedica anche ad attività piuttosto lucrose, perché egli offre servizi a pagamento, come il diagnosticare problemi molto concreti, per esempio l'impossessarsi per via informatica e in modo assolutamente doloso, diciamo pure criminale, di dati particolarmente sensibili di determinati utenti cui si vogliono procurare dei danni da, su commissione da parte di alcune persone, da parte di alcune forze politiche, eccetera, eccetera. Oppure, che dico, il prevedere, l'interpretare il tipo di incidenza che le forze oscure potranno avere sui presunti protagonisti negativi di determinate vicende. Ecco, questo Neboga si dedica a, diciamo, ad attività di questa natura. Non è una, diciamo così, quello che ho appena, diciamo, quello che ho appena espresso non corrisponde a una semplice opinione, perché come ha rilevato l'autorevole studioso ucraino Vladimir Rogatin, che è un membro diciamo così importante della Federazione Europea dei Centri di Ricerca e Informazione sul Settarismo, in Ucraina di recente, dice Rogatin, si è verificata una crescita tumultuosa dell'influenza e della presenza di diverse sette sataniche, ben oltre 100 comunità sataniche con oltre 2500 adepti, cioè i 2500 iscritti ufficialmente. Direi che è impressionante. D'altra parte è ben noto che da quando è iniziata la guerra e ancora in questi giorni sono all'ordine del giorno, sia in Russia sia, ripeto, soprattutto in Ucraina, rituali propiziatori promossi, organizzati e diretti da streghe professioniste, da streghe riconosciute proprio come tali e impegnate a combattere una battaglia esoterica volta ad evocare e ad ottenere la vittoria a favore di Putin oppure di Zelensky. Ma la presenza di movimenti e credenze satanici, la presenza di esperienze di magia o stregoneria nella popolazione, in una certa parte non proprio marginale della popolazione ucraina, non deve stupire se si pensa che il mondo slavo in genere è attraversato da riti magici, pratiche di stregoneria, attività esoteriche di varia natura, non solo nella storia dei suoi ceti più incolti, subalterni, ma anche ma anche nella letteratura, nella poesia, nella musica, nelle arti figurative, per cui è la stessa anima slava ad essere impregnata di pensiero magico, di spiritualità esoterica, e non sempre in tal senso, però, ecco, non sempre in tal senso le pratiche magiche sono venute assumendo un significato deteriore. In particolare, le maghe, le streghe, hanno sempre suscitato paura e preoccupazione non solo nella storia del popolo ucraino, ma in quello dell'intera umanità. Però non sempre, ecco, non sempre la donna magica, la figura della maga o della strega in Ucraina, viene considerata come figura malvagia intenta a tramare nelle tenebre del male, bensì piuttosto come qualcuno che è dotato della capacità di conoscere certi significati nascosti, occulti, della natura umana per poter poi agire al fine di neutralizzare gli effetti malefici che possano derivarne. D'altra parte, anche in Italia abbiamo avuto e in parte continuiamo ad avere fenomeni di magia nera, stregoneria, occultismo, però la differenza tra quel che accade in Italia e quel che accade in Ucraina è che da noi le pratiche esoteriche tendono storicamente a regredire, risultando sempre più marginali rispetto al complessivo tessuto sociale, mentre sembra che in Ucraina sia in atto un processo inverso, soprattutto nelle zone montuose della Carpazia, ma non solo nelle regioni carpatiche. Per esempio, nella città ucraina di Dubno è ancora molto forte il culto dell'occulto. Dubno si trova infatti nella regione storica della Volinia, che nei secoli passati era stata teatro di processi e condanne per stregoneria, che hanno lasciato indubbiamente tracce profonde dell'immaginario magico anche nelle più giovani e recenti generazioni. Famoso, peraltro, è il castello di Dubno, che una diceria popolare vuole essere ancora oggi abitato da entità fantasmatiche, da spiriti invisibili ma attivi, anche se questo non comporta che Dubno sia una delle grandi capitali della magia o della stregoneria. Tuttavia, non sono da sottovalutare le credenze popolari che al riguardo sono in questa città radicate e alimentate. Io posso testimoniare che queste credenze sono coltivate da alcune donne di Dubno residenti a Cosenza per motivi di lavoro, anche se i motivi di lavoro nel comportamento pratico di tali donne risultano o appaiono non di rado intrecciarsi o confondersi con motivi di guadagno non sempre indispensabile, di svago divertimento non sempre privo di esuberanza sessuale, di ricerca truffaldina di uno status economico e sociale privilegiato, tra virgolette privilegiato, che in patria non potrebbero mai raggiungere. Devo subito precisare che tale descrizione non viene qui intesa come generalizzabile e da estendere a tutte le donne ucraine che lavorano o vivono in Italia, in quanto molte donne ucraine si lavorano in modo molte donne ucraine lavorano, esercitano la loro attività lavorativa in modo assolutamente onesto e si innamorano sinceramente anche di uomini italiani con i quali, onestamente, da essi contraccambiate sul piano, diciamo, affettivo, sentimentale, decidono poi legittimamente di mettere su famiglia e, per così dire, si sistemano in modo del tutto lecito per il resto della vita. Ma nel caso specifico delle donne di Dubno di cui sto parlando in questo momento, di cui ho avuto diretta esperienza, E quindi neanche neppure di tutte le donne di Dublino, ma di quelle donne di Dublino di cui ho avuto diretta esperienza, è forse il caso di soffermarsi a descriverne alcuni tratti caratteriali, alcune modalità attraverso cui esse, con una personalità, diciamo piuttosto vivace e talvolta inquieta, hanno ritenuto di relazionarsi con le famiglie e i datori di lavori della nostra città di Cosenza. Una di queste donne ha lavorato come domestica per circa 4 anni, anche se non in modo continuativo, proprio nella casa dei miei familiari, di mia madre prima, poi di mio fratello, di mia sorella. Sin dall'inizio, apparentemente entusiasta di lavorare per loro, sempre dedita a prendersi cura delle loro necessità e a mostrarsi inappuntabile in relazione a tutte le faccende domestiche, sempre gentile, scherzosa e via via anche sempre più, devo dire, ambiguamente confidenziale verso il suo datore di lavoro, ella, questa donna ucraina, finiva nel corso del tempo per manifestare un atteggiamento più distaccato, a tratti risentito, falso, ipocrita, cominciando ad assumere altresì condotte comportamentali sempre più ambigue sotto l'aspetto morale, come per esempio una crescente mancanza di puntualità sugli orari di lavoro, oppure una ostentata indisponibilità a rispondere alle legittime chiamate telefoniche dei suoi assistiti, o anche come la accertata frequentazione, seppure quasi sempre, non sempre, al di là degli orari di lavoro, l'accertata frequentazione di soggetti femminili e maschili, insomma, ad alcuni notoriamente noti come equivoci e comunque tali da poter procurare una certa apprensione, una certa inquietudine nell'animo di coloro che si trovavano affidati alla sua assistenza. Tutto ciò risultava alla fine incompatibile con gli obblighi di servizio della stessa, che, incurante dell'ennesimo rimprovero rivoltole per negligenza e condotta non consona a principi di onestà, di dignità e correttezza etica e professionale, veniva licenziato necessariamente, benché i miei familiari, peraltro in non buone condizioni di salute, necessitassero, come necessitano, di essere quotidianamente e pazientemente assistiti. Questa signora di Dubno, cui colgo l'occasione di augurare tanta fortuna, se ne andava fortemente irritata, lasciando i suoi indumenti e i suoi oggetti personali nella nostra casa. E come avremmo scoperto più tardi, all'interno del contenitore di un vecchio giradischi anche un biglietto scritto in lingua ucraina, più o meno corrispondente a queste parole malauguranti. Pietra contro pietra. Sale su sale o sale contro sale, affinché in questa casa scenda la maledizione e chi la abita conosca disgrazie sempre più gravi. Che è evidentemente la formula di un rituale magico di maledizioni finalizzato a procurare ovviamente non il bene, ma il male di tutti coloro, me compreso, cui era stato prestato servizio. Ecco, questa signora di Dubino, che si professa cristiana ortodossa e che, qualora dovesse leggere quest'articolo, dovesse, scusate, non è, qualora dovesse per puro caso ascoltare questo mio intervento, è invitata a contestare, eventualmente, se lo ritiene, le affermazioni in esso contenute. Questa signora fornisce una chiara testimonianza di come credenze magiche, riti satanici, pratiche stregonesche, siano ancora parte integrante di quel culto dell'occulto, di quella maligna mentalità mistico-esoterica ancora piuttosto presente in quel pur coraggioso e fiero popolo ucraino, al quale personalmente non toglierò mai la mia fraterna solidarietà. Ma io desidero concludere dicendo che Cristo è incompatibile con Satana. E che chi, nonostante i suoi peccati, invocherà fino alla fine il perdono e la giustizia di Cristo, vincerà su coloro che, ritenendosi puri e giusti, hanno Cristo sulle labbra, ma Satana nel cuore.